Mark Twain, Le avventure di Tom Sawyer. Traduzione e lettura integrale di Jeans or Robbie Jeans. Capitolo 34.
I walked down to the railroad yard to watch the trains roll by. I knew the trains would roll that day, but I did not know what time. I did not know what time, boys, I did not know what time. I knew the trains would roll that day, but I did not know.
Huck disse: Tom, ci possiamo calare di sotto se riusciamo a trovare una corda. La finestra non è alta da terra. Ma dai, cosa vuoi svignartela a fare?
Beh, io non ci sono abituato a quel tipo di gente. Non li reggo. Io laggiù non ci vado, Tom.
Ma che ti stai a preoccupare? Non è niente. A me non mi importa neanche un po', ti aiuto io. Apparve Sid.
Tom, disse lui. La zietta ti è stata ad aspettare tutto il pomeriggio. Mary ti aveva preparato i vestiti della domenica e tutti si sono preoccupati per te. Di, ma che c'hai sui vestiti? Non è grasso e argilla?
Ora, Mr. Siddy, tu preoccupati degli affari tuoi. Comunque, che è tutta sta festa?
È una delle feste che fa sempre la vedova. Questa volta è per il gallese e i suoi figli. Per come che l'altra notte l'hanno tirata fuori dai pasticci. E senti, ti posso dire una cosa se la vuoi sapere.
Bene, che cosa?
Il vecchio Mr. Jones vuole fare una sorpresa alla gente che è qui stasera, ma oggi ho sentito di nascosto che lo diceva alla zia, come un segreto.
Ma mi sa che ora non è più tanto un segreto. Tutti lo sanno, pure la vedova, anche se si sforza di far credere che non lo sa. Mr. Jones aveva bisogno che Huck era qui, lo sai, senza Huck non poteva tirar fuori il suo gran segreto.
Segreto di che cosa, Sid? Di Huck, che ha seguito i ladri fino dalla vedova. Mi sa che Mr. Jones voleva fare una grande figura con la sua sorpresa, ma ci scommetto che non impressiona più nessuno.
Sid ridacchiò in modo assai contento e soddisfatto.
Sid, sei tu che l'hai raccontato.
Oh, che ti importa di chi è stato? Qualcuno l'ha raccontato. Questo basta.
Sid, c'è una sola persona in questo paese abbastanza cattiva da fare una cosa del genere. E quella sei tu. Se ci stavi tu al posto di Huck, te la filavi giù per la collina e non lo dicevi a nessuno dei ladri. Tutto quello che sei capace di fare sono cattiverie e non ci stai a vedere che qualcuno è lodato quando fa delle cose buone. Ecco, niente grazie, come dice la vedova. E Tom
diede uno schiaffo all'orecchio di Sid e lo accompagnò alla porta.
Con parecchie pedate.
E adesso vallo a raccontare alla zia, se c'hai il coraggio. E domani le prendi.
Qualche minuto dopo, gli ospiti della vedova erano a tavola e una dozzina di bambini era ammassata intorno ai tavoli più piccoli nella stessa sala, come si usava in quel paese a quei tempi. Al momento opportuno Mr. Jones fece il suo discorsetto, con cui ringraziò la vedova per l'onore che rendeva a lui e ai suoi figli, ma disse che c'era un'altra persona, la cui modestia... E così via. All'improvviso svelò il suo segreto sulla parte di Huck nell'avventura, con la miglior teatralità di cui fosse capace. Ma la sorpresa che provocò fu in gran parte simulata e non produsse il clamore e le effusioni che avrebbe sollevato in circostanze più felici. Ad ogni modo la vedova dette prova di essere sufficientemente sbalordita e riempì Huck di così tanti complimenti
e così tanta gratitudine che lui quasi dimenticò la scomodità quasi insopportabile dei suoi vestiti nuovi, nella scomodità assolutamente insopportabile di essere diventato un bersaglio per le occhiate e le lodi di tutti quanti. La vedova disse che intendeva dare a Huck una casa sotto il proprio tetto e farlo studiare, e che quando fosse riuscita a risparmiare abbastanza soldi gli avrebbe avviato una piccola attività. Era arrivata l'occasione di Tom. Disse: «Non gli serve a Huck. Huck è ricco». Solo un grande sforzo sulle buone maniere dei presenti fece trattenere loro la conseguente ed inevitabile risata di favore alla simpatica battuta. Ma il silenzio era un po' imbarazzante. Tom lo ruppe. «Huck c'ha i soldi. Forse voi non ci credete, ma ce ne ha un mucchio. È inutile che sorridete. Direi che ve lo posso mostrare. Aspettate solo un minuto». Tom corse fuori di casa. I presenti si guardarono fra loro con una scettica curiosità e con fare interrogativo verso Huck, che teneva le labbra cucite.
«Sid, che gli prende a Tom?» disse zia Polly. «Lui? Beh, non lo si capisce mai quel ragazzino. Io non...»
Tom entrò, lottando col peso dei sacchi, e zia Polly non finì la frase. Tom rovesciò il mucchio di monete gialle sul tavolo e disse: «Ecco, che vi avevo detto? Mezzo è di Huck e mezzo è mio». Lo spettacolo lasciò tutti quanti senza fiato. Tutti fissarono e per un momento nessuno parlò. Poi ci fu la richiesta generale di una spiegazione. Tom disse che la poteva dare e la dette. Il racconto fu lungo e fu molto interessante. Nessuno interruppe il suo fluire per non romperne la magia. Quando ebbe finito, Mr. Jones disse: «Credevo di aver organizzata una sorpresina per questa occasione, ma ora si è ridotta a niente. Questo la fa suonare come una cosetta da nulla, lo devo riconoscere». Furono contati i soldi. Ammontavano ad un po' più di $12,000. Era più di quanto ciascuno dei presenti avesse mai visto insieme prima di allora, sebbene ci fossero diverse persone che possedevano proprietà considerevolmente maggiori.
While the cabin's down, turning the whole cage round. Only tune I can play is while the cabin's down. While the cabin's down, turning the whole cage round. Only tune I can play is while the cabin's down.
Capitolo 35. Il lettore può star sicuro che la manna caduta dal cielo su Tom e Huck fece un bel clamore nel piccolo povero villaggio di St. Petersburg. Una cifra così grande, tutta in contanti, sembrava quasi incredibile. Se ne parlò, fu guardata con avidità, fu esaltata, finché la sanità mentale di molti dei cittadini vacillò per la tensione provocata da quell'entusiasmo malsano. Ogni casa coi fantasmi di St. Petersburg e dei paesi vicini fu dissezionata asse per asse e le sue fondamenta scavate e setacciate alla ricerca di tesori nascosti, e non da ragazzini, ma da uomini, uomini seri quanto basta, ed anche alcuni di essi per nulla idealisti. Dovunque andassero, Tom e Huck erano corteggiati, ammirati, guardati. I ragazzi non riuscivano a ricordarsi che un tempo le loro considerazioni avessero mai avuto peso. Ma ora quello che dicevano era tenuto in gran conto e ripetuto. Tutto quello che facevano sembrava in qualche modo esser considerato degno di nota. Evidentemente avevano perso la capacità di fare e dire cose banali. E per di più, la loro storia passata fu rievocata per scoprire che portava i segni di un'evidente originalità. Il giornale del paese pubblicò note biografiche dei bambini. La vedova Douglas investì il denaro di Huck al 6% e su richiesta della zia Polly il giudice Thatcher fece altrettanto con quello di Tom. Ciascuno dei ragazzi aveva delle entrate adesso che erano semplicemente prodigiose. $1 per ogni giorno settimanale dell'anno e mezzo per le domeniche. Era proprio quello che prendeva il prete? No, era quello che gli era stato promesso. Di solito non riusciva a tirarlo su. $1.25 a settimana bastava per il vitto, alloggio e retta scolastica di un bambino in vecchi e semplici tempi, e a vestirlo e lavarlo per giunta. Il giudice Thatcher si era fatto una grande opinione di Tom. Diceva che un ragazzino qualunque non avrebbe mai portato sua figlia fuori dalla grotta. Quando, in assoluta confidenza, Becky disse al padre di come Tom si fosse preso le sue frustate a scuola, il giudice fu visibilmente commosso, e quando lo pregò di perdonare la grande bugia che Tom aveva detto per prendersi sulle sue spalle quel castigo da quelle di lei, il giudice proruppe dicendo che era stata una nobile, una generosa, una magnanima bugia, una bugia che meritava di tenere la testa alta e marciare nella storia fianco a fianco con la magnificata verità di George Washington a proposito dell'accetta. Nota del traduttore. Si racconta che Washington da bambino, ricevuta un'accetta in dono, l'avesse usata per tagliare un ciliegio. Interrogato dal padre, non mentì e confessò la sua colpa. Becky credette che suo padre non le fosse mai sembrato tanto alto e maestoso come quando camminò sul pavimento e batté il piede e lo disse. Andò subito fuori e ne parlò a Tom. Il giudice Thatcher sperava di vedere Tom diventare un giorno un grande avvocato o un grande soldato. Disse che si sarebbe preoccupato affinché Tom fosse ammesso all'Accademia Nazionale Militare e poi istruito alla migliore scuola di legge del paese, perché fosse pronto per una di queste carriere o entrambe. La ricchezza di Huck Finn e il fatto che ora fosse sotto la protezione della vedova Douglas lo fecero entrare nella società. No, ce lo trascinarono, ce lo buttarono dentro, e le sue sofferenze furono quasi più grandi di quanto potesse sopportare. I domestici della vedova lo tenevano pulito e ordinato, pettinato e spazzolato, e tutte le sere lo mettevano a letto tra lenzuola insensibili, senza un solo puntino né una macchia che potesse stringersi al cuore e riconoscere come amica. Doveva mangiare col coltello e la forchetta, doveva usare il tovagliolo, tazza e piatto, doveva imparare il suo libro, doveva andare in chiesa, doveva parlare così a modo che la parola gli era diventata insipida in bocca. Da qualunque parte si voltasse, le sbarre e le catene della civilizzazione lo rinchiudevano e lo legavano mani e piedi. Sopportò con coraggio le sue sofferenze per 3 settimane e poi un giorno risultò scomparso. La vedova lo cercò ansiosamente dappertutto per 48 ore. La gente era molto preoccupata. Lo cercarono in lungo e in largo, dragarono il fiume per cercare il corpo. Saggiamente, la terza mattina presto, Tom
Tom Sawyer andò a bussare su certe vecchie botti vuote, giù dietro al mattatoio abbandonato, ed in una ci trovò il rifugiato. Huck aveva dormito là. Aveva appena fatto colazione con della roba da mangiare rubata e se ne stava sdraiato, comodo, ora, con la sua pipa. Era sciatto, spettinato e vestito con la stessa vecchia rovina di stracci che lo aveva reso caratteristico nei giorni in cui era libero e felice. Tom lo snidò, gli disse dei problemi che stava causando ed insistette perché andasse a casa. La faccia di Huck perse la sua espressione tranquilla e prese un aspetto triste. Disse:
«Non ne parlare, Tom. Ci ho provato e non va. Non va, Tom. Non è roba per me. Non ci sono abituato. La vedova è buona con me e mi tratta bene, ma non li reggo quei modi. Tutte le mattine mi sveglia esattamente alla stessa ora. Mi fa lavare, mi pettinano allo strazio. Non mi lascia dormire nella legnaia. Mi devo mettere quei cavoli di vestiti che mi strozzano. Tom, non so come, ma mi pare che in mezzo non ci passa manco l'aria. E sono così schifosamente belli che non mi posso sedere, né mi posso sdraiare, e non mi posso rotolare da nessuna parte. Non mi sono infilato nella porta di una cantina per, beh, sembrano anni. Mi tocca andare in chiesa a sudare e sudare. Le odio quelle prediche incarognite. Non posso acchiappare le mosche là dentro, non posso ciancicare. Mi tocca tenermi le scarpe tutta la domenica. La vedova mangia con la campanella, va a letto con la campanella, si sveglia con la campanella. Tutto è così maledettamente regolare che uno non lo regge.
Beh, Huck, fanno tutti a quel modo.
Non fa nessuna differenza, Tom. Io non sono tutti e io non lo reggo. È terribile stare legati a quel modo e il mangiare arriva troppo facile. A me la pappatoria così non mi dà soddisfazione. Mi tocca chiedere per andare a pescare. Mi tocca chiedere per andare a nuotare. Accidenti se non devo chiedere il permesso per tutto. Ecco, dovevo parlare così a modo che non stavo bene. Mi toccava andare su in soffitta tutti i giorni a dire parolacce per un po', per rifarmi la bocca, o morivo. Tom, la vedova non mi lasciava fumare, non mi faceva gridare, non mi faceva sbadigliare, stirarmi o grattarmi davanti alla gente.
Poi, con uno scatto particolare di irritazione e offesa,
e porca miseria, pregava tutto il tempo. Una donna così io non l'ho mai vista. Ho dovuto filare, Tom, ho dovuto proprio. E poi quella scuola sta per aprire e io ci dovevo andare. Beh, quello non lo potrei sopportare, Tom. Guarda qua, Tom, a essere ricchi non è come te lo spacciano. È solo preoccupazioni e preoccupazioni, e sudore e poi sudore, e la voglia che eri morto tutto il tempo. Questi vestiti mi garbano adesso e questo barile mi garba e non li mollo più. Tom, io non ci finivo in tutti questi guai se non era per quei soldi. Ora tu pigliati pure la mia parte insieme con la tua e ogni tanto mi molli 10 centesimi. Non tante volte, perché se una cosa non è un po' difficile da acchiappare per me non vale un fico secco. E tu vai a chiedere scusa alla vedova da parte mia.
Dai, Huck, lo sai che questo non lo posso fare. Non è giusto. E poi se sta cosa la provi ancora per un po', finirà per piacerti.
Piacermi, sì. Come mi piacerebbe una stufa calda se ci dovevo stare seduto sopra quanto basta. No, Tom, non farò il ricco e non vivrò in quelle maledette case soffocanti. A me mi piacciono i boschi e il fiume e le botti e me li tengo anche stretti. Maledetti tutti. Ora che ci avevamo i fucili e una grotta ed era tutto sistemato per metterci a rubare, doveva venire questa maledetta stupidata e guastare tutto.
Tom vide la sua occasione. Senti un po', Huck, non è che a essere ricco non mi fa diventare un ladro.
Oh no, cavolo, dici veramente sul serio, Tom?
Sul serio, com'è vero che sono seduto qui. Ma sai, Huck, non possiamo farti entrare nella banda se non sei rispettabile. La gioia di Huck fu sbollita.
Non mi potete fare entrare, Tom? E il pirata non me l'avevi lasciato fare?
Sì, ma quello è diverso. Un ladro è più raffinato di un pirata, come regola generale. In quasi tutti i paesi sono dei nobiloni, duchi e roba del genere.
Ma dai, Tom, non sei sempre stato mio amico. Non è che mi lasceresti fuori, no, Tom? Non lo faresti adesso, no, Tom?
Huck, io non lo vorrei fare. Io non lo voglio fare. Ma cosa direbbe la gente? Ma come direbbe? La banda di Tom Sawyer. C'è gente parecchio sfigata dentro. Vorrebbero dire te, Huck. A te non ti piacerebbe e nemmeno a me.
Huck rimase in silenzio per un certo tempo, preso in uno sforzo mentale. Finalmente disse:
«Beh, Tom, se mi fai diventare della banda, torno dalla vedova per un mese e ci provo, e vedo se lo riesco a reggere».
«Va bene, Huck, è un patto. Vieni, vecchio, e chiederò alla vedova di mollare un po', Huck».
«Veramente, Tom, puoi? Se si smolla su certe delle cose peggiori, fumo e bestemmio in privato, e poi o la sfango o scoppio. Quando è che cominci la banda e diventiamo ladri?»
«Ah, subito. Mettiamo insieme i ragazzi e facciamo l'iniziazione stasera, può darsi».
«Facciamo la che?»
«L'iniziazione».
«Che è sta roba?»
«È giurare di essere fedeli tra noi e di non dire mai i segreti della banda, anche se ti tagliano tutto a pezzettini, e di ammazzare tutti quelli che fanno del male a uno della banda con tutta la loro famiglia».
«Forte! È proprio forte, Tom, ti dico!»
«Beh, ci puoi scommettere. E tutti questi giuramenti devono essere fatti a mezzanotte, nel posto più nascosto e più terribile che trovi. Una casa coi fantasmi è la meglio, ma ormai sono tutte smontate».
«Ah, ecco qualcosa di serio. È un milione di volte più forte che fare i pirati. Mi tengo la vedova finché marcisco, Tom. E se divento un regolare signor ladro e tutti ne parlano, sono sicuro che lei sarà orgogliosa di avermi preso in casa dalla strada».
Conclusione. Così finisce questa cronaca. Essendo esclusivamente la storia di un ragazzino, si deve concludere qui. La storia non potrebbe ancora andare molto avanti senza diventare la storia di un uomo. Quando uno scrive un romanzo sugli adulti, sa esattamente dove fermarsi, e cioè con un matrimonio. Ma quando scrive di giovani, deve fermarsi dove gli riesce meglio. Quasi tutti i personaggi che hanno dato vita a questo libro vivono ancora, e sono benestanti e felici. Un giorno forse potrà valere la pena di riprendere la storia dei più giovani e vedere che genere di uomini e donne sono diventati. Perciò, per il momento, sarà cosa saggia non rivelare nulla di quella parte delle loro vite.